Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta le cose più importanti che succedono nel mondo. Allora, come state innanzitutto? Ve lo chiedo perché abbiamo pubblicato su Italia che cambia un articolo che si chiama proprio così, come stiamo, come state, no? Forse si chiama come state, come stiamo. Comunque, fatto sta che è un articolo molto bello, è un editoriale della nostra direttrice Alessandra Profilio, che parla dell'informazione, del fare informazione, delle difficoltà del fare informazione al tempo del coronavirus, che vi consiglio di leggere. Lo trovate linkato, come tutti gli altri articoli, su italiachecambia.org nella pagina Rassegna Stampa. Allora, oggi la prendiamo un po' alla larga, perché è lunedì, anche se ormai per tanti di noi è abbastanza indifferente il giorno della settimana, però è comunque l'inizio della settimana, quindi parliamo un po' in generale. Il tema è sempre il coronavirus, però parto appunto segnalandovi tre articoli che sono più uno spunto di riflessione e di analisi della situazione. Il primo è tratto dal blog di Francesco Costa, ne avevo già parlato qualche giorno fa, e si chiama "I dati ufficiali sono un'illusione ottica". Perché sono un'illusione ottica? Perché fondamentalmente nell'articolo si sostiene che stiamo basando tutta la nostra percezione dell'epidemia e anche la risposta su dei dati che non stanno in piedi, sia per come vengono raccolti, sia per come poi vengono aggregati. Praticamente cosa succede? Ogni regione effettua i test seguendo delle sue logiche in base a quanti tamponi ha a disposizione, a quanto sono intasati i suoi laboratori e così via, quanto sono in crisi gli ospedali. Tant'è che anche restando solo in Italia, cioè proprio restando in Italia, il tasso di letalità, che insomma spesso consideriamo facendo una media, in realtà varia moltissimo da regione a regione. In Emilia-Romagna è di oltre il 10%, in Toscana è dell'1,7%, e è molto poco plausibile che questa cosa dipenda da mutazioni del virus e da una reale differenza di letalità, mentre è quasi certo che dipenda dalle modalità con cui viene rilevato, quindi quanti tamponi vengono fatti e con quali criteri. C'è ad esempio chi testa solo pazienti che sono già molto gravi, chi addirittura come in Lombardia è costretto proprio a causa dell'intasamento generale dei laboratori di ricerca è costretto a rimandare a casa e degli ospedali è costretto a rimandare a casa senza eseguire esami anche pazienti con sintomi già seri e chi invece fa test a pazienti con sintomi più lievi o molto bassi. Ovviamente più test si fanno, più positivi si riscontrano e più la letalità cala complessivamente. Ma al di là di determinare il tasso di letalità, il problema vero è che poi cosa facciamo? Sommiamo tutti questi dati disomogenei e otteniamo dei dati aggregati che non hanno più nessun valore scientifico. E ancora peggio, basiamo la nostra risposta sanitaria alla crisi come nazione su questi dati. E mentre sappiamo che il primo tassello per prendere delle decisioni sensate, anche in tempi di crisi, è avere un quadro il più possibile chiaro della situazione o, nella peggiore delle ipotesi, sapere di non averlo, mentre in realtà la sensazione è che facciamo finta che questi dati che abbiamo siano dati attendibili, quando in realtà non lo sono. Altro articolo interessante lo pubblica Internazionale e parla della metafora della guerra. Che è una metafora che ci sarà capitato a tutti di sentire ultimamente, no? Che usiamo molto spesso in questi giorni quando si parla di virus. E è sicuramente uno dei meme più potenti che circolano attualmente e che però dobbiamo iniziare a smantellare perché non ci aiuta in casi come questi. Il meme della guerra praticamente interpreta la crisi, questa crisi che stiamo vivendo, come una guerra dell'umanità contro il virus. E se la vogliamo vedere da un punto di vista più individuale, dei pazienti eroi contro la malattia. Però è un meme un po' insidioso perché in guerra smettiamo di usare il senso critico, diventiamo irrazionali, non analizziamo la situazione, pensiamo ad esempio all'esempio di prima sui dati, e poi in guerra ogni sacrificio è concesso, va bene tutto pur di sconfiggere il nemico, ad esempio diventiamo egoisti, oppure siamo disposti a rinunciare senza porci troppe domande ai nostri diritti, o non lo so, vediamo le nazioni, ma così anche le persone, scusate, così come anche le nazioni che iniziano a litigare fra loro le une contro le altre, accusiamo gli altri di essere irresponsabili, parte la caccia all'untore, vediamo queste dinamiche qua. E queste dinamiche sono un po' dinamiche da guerra. E invece poi pensiamo anche a cosa succede alla singola persona, perché Ok, se il paziente che guarisce è un eroe, quello che non ce la fa cos'è? Chi muore in questa guerra? Che cos'è? Un martire se va bene o più spesso semplicemente è un debole, qualcuno appunto che non ce l'ha fatta? Si rischia di colpevolizzare, di far sentire in colpa di fronte alla malattia chi non riesce a trovare al suo interno le risorse per fronteggiarla e anche di sminuire alcuni fattori casuali e esterni da noi che comunque esistono, come appunto la fortuna, la sorte e tante altre cose che vanno al di là della nostra volontà. E poi mi viene da pensare, se ancora la metafora della guerra può reggere quando abbiamo a che fare con un nemico, per quanto invisibile, che però in qualche modo riusciamo a identificare come il coronavirus, cosa accade con un problema come come il cambiamento climatico, ad esempio, o in generale la crisi ambientale, in cui il nemico, se proprio lo vogliamo trovare, siamo noi. Che facciamo? Facciamo la guerra a noi stessi? Ed è anche per questo che ci risulta così difficile risolvere la crisi ambientale, perché manca un nemico. Poi, se uno si impegna, lo trova, no? C'è chi lo identifica nei politici, nelle multinazionali, nell'1% della popolazione più ricca, nei banchieri, non so, nell'industria del petrolio. Ma la realtà è che fondamentalmente siamo tutti, anche se in misure un po' diverse, il nemico in questo caso. E allora, ecco, un consiglio può essere quello di usare il tempo, questo tempo di sospensione che stiamo vivendo un po' tutti, per riflettere sul perché abbiamo così tanto bisogno di un nemico per fare qualcosa, no? Ci sono ovviamente dei motivi genetici, evolutivi, però ecco, è importante porre l'attenzione su questo aspetto. E piuttosto anche di allenare il muscolo dell'empatia, che è quello che ci aiuta a comprendere e a sentire in qualche modo i bisogni di chi fa cose diverse dalle nostre che così a prima vista ci sembrano incomprensibili, assurde e quindi condannabili. Questo potrebbe essere un esercizio interessante. Allora, ultimo articolo di questi più generali che vi segnalo è un'analisi più sistemica di Jacopo Simonetta sul blog di Extinction Rebellion, che analizza la crisi del Covid nel contesto più ampio della crisi ecologica. Non ve lo riassumo perché sarebbe troppo lungo, però leggetelo e basta, insomma, è veramente molto interessante. Ora, in questi ultimi minuti che mi rimangono, mi piacerebbe però parlare di alcune risposte interessanti che gli esseri umani stanno dando all'interno di questo caos, perché la crisi è anche quel luogo, quella situazione in cui riusciamo, ad uscire dal campo dell'ordinario e diamo fondo a tutta la nostra migliore creatività, rompiamo gli schemi convenzionali e facciamo cose nuove. Qualche giorno fa parlavamo dell'ospedale di Brescia, dove mancava una valvola per gli animatori che costava 10.000 euro e non era disponibile da nessuna parte, e alla fine è stata stampata in 3D, con una stampante 3D, in 6 ore al costo di 1 euro, nonostante le minacce legali dell'azienda produttrice, e adesso il pezzo funziona correttamente. La cosa interessante è che stanno succedendo molte di queste cose. Ad esempio, in Spagna hanno realizzato un respiratore open source stampato in 3D, che adesso è già in fase di test clinico. L'hanno fatto usando, fra l'altro, Arduino, che è quella scheda elettronica inventata da un gruppo di ragazzi di Torino. Ve lo dico semplicemente perché l'abbiamo intervistati qualche anno fa e vi lascio l'intervista in descrizione, così come elemento in più. Oppure, tornando in Italia, due medici di due ospedali differenti che lavorano, uno a Bologna e uno a Milano, uno in realtà non lavora in un ospedale, ma in un campo di primo intervento, qualcosa del genere. Insomma, il fatto sta che si sono sentiti al telefono e hanno iniziato a scambiare idee essendo due delle città più colpite, trovare un modo alternativo per avere a disposizione più respiratori, perché ovviamente sappiamo che la mancanza di respiratori è uno dei motivi per cui poi gli ospedali stanno collassando. Cosa è successo? Fatemi ritrovare un secondo la notizia. Ecco, praticamente scambiandosi delle idee, scambiandosi così delle impressioni, facendo un po' di brainstorming, hanno avuto questa idea di un pezzo che potesse moltiplicare un respiratore e renderlo disponibile a due pazienti contemporaneamente. Si sono immaginati questo nuovo pezzo, come sarebbe stato costruito. Hanno chiesto a un'azienda della zona che in tempi record gli ha mandato già un primo prototipo del pezzo che servirebbe e sembra per adesso funzionare. Quindi ecco, questo è un altro esempio di creatività in un momento di crisi. Ultimo esempio, un ex primario di un ospedale vicino Brescia ha avuto un'idea, cioè di usare le maschere per fare snorkeling, quelle che fa Decathlon, non so se avete presenti, quelle che ricoprono praticamente tutta la faccia, applicandogli delle modifiche e utilizzarle appunto anche in questo caso come respiratori di emergenza. Allora ha contattato una startup che si chiama Isinnova e che lavora sullo sviluppo di idee innovative, che ha immaginato come poteva funzionare questo prototipo, quindi ha progettato questo nuovo pezzo che servirebbe da applicare alla maschera per trasformarla a tutti gli effetti in un respiratore di emergenza. Isinnova ha contattato Decathlon, che ovviamente ha il brevetto di questa maschera, che ha rilasciato gratuitamente i disegni in CAD della maschera, dando il permesso di lavorarci. Dopodiché il progetto del pezzo di raccordo strampabile in 3D è stato rilasciato liberamente. Allora, tutte queste esperienze, facciamo un attimo un sunto, anche perché sono già finiti i 10 minuti. Ci dicono delle cose interessanti, cioè oltre al fatto della creatività che emerge nei momenti di crisi, qui abbiamo visto emergere anche la collaborazione, cioè medici di istituti diversi che si scambiano idee, hanno un'intuizione pensando assieme e che poi coinvolgono un'azienda, aziende che collaborano fra di loro per risolvere un problema, rinunciando anche agli eventuali profitti che verrebbe dalla risoluzione di questo problema. Abbiamo visto uscire dalle logiche dei brevetti, no? Dall'idea che le idee siano di proprietà di qualcuno. Ecco, è importante vedere che queste cose le possiamo fare, è fondamentale vederlo, vedere che queste cose succedono e che le possiamo fare. E anche ricordarcelo, perché i brevetti fanno parte di quella realtà che Harari chiama intersoggettiva, no? Che è frutto di una convenzione fra esseri umani, ma non esiste nella fisica, nella realtà fisica, nel mondo qua fuori. I brevetti sono dei fogli depositati da qualche parte, ma al coronavirus non interessa che esistano o meno, così come non interessa che esistano o meno alla CO2 che buttiamo in atmosfera. E lo stesso discorso vale per tante altre cose, come i soldi, le aziende, le nazioni, il debito pubblico, cioè sono tutte cose per cui ci comportiamo come se esistessero, e questo è utile anche in alcuni casi perché ci aiuta a darci delle norme condivise. Però a volte, in casi come questo, ma pensiamo anche alla crisi climatica, pensiamo a tutte le cose che dobbiamo cambiare nel mondo per fare una vera transizione ecologica, a volte è utile anche ricordarci che non esistono veramente. Va bene, allora con questa ultima perla di saggezza io vi saluto anche oggi e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come al solito vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!